Si è ringraziato il Signore per la sua misericordia, per la sua grazia che abbiamo potuto sperimentare dalla parola del Signore. Farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Non si può descrivere adeguatamente la grazia di Dio, non si può esprimere, non si può comprendere appieno ciò che lo ha mosso quando ha deciso la salvezza dell'umanità caduta, separata da Lui, ribellatasi contro di Lui. Ma la Sacra Scrittura dice che Dio ci ha dimostrato il suo amore quando eravamo ancora peccatori, quando eravamo ancora lontani, anzi quando non eravamo affatto. Per gli uomini non è comprensibile che Dio in un giorno ben preciso faccia o abbia fatto qualcosa di ben preciso per l'intera storia dell'umanità. Ma così è stato deciso nel piano di Dio. E nella lettera agli Ebrei è scritto che il nostro Signore, dopo aver versato il suo sangue e essersi sacrificato una volta per tutte, è entrato con il proprio sangue nel santuario celeste per intercedere per noi come sommo sacerdote. E la cosa bella è che Egli si è fatto uomo per provare empatia e comprendere tutto in noi. E da quando il nostro Signore è apparso in forma umana, non può più giudicare dall'alto, ma deve giudicare come ha vissuto qui nella sua propria carne. Per questo non può più condannare. Egli parla, ci fa liberi, ci parla apertamente e la sua grazia è potente in tutti coloro che vengono a Lui. In tutto l'Antico Testamento ha giudicato e condannato dall'alto, nel Nuovo Testamento ha preso su di sé la propria condanna, è stato fatto peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno resi viventi in Cristo, senza l'intervento delle nostre opere. È opera di Dio in Cristo affinché nessuno se ne vanti. Ogni volta che possiamo stare qui insieme, siamo grati e sappiamo di essere unite a molte migliaia di persone in tutto il mondo. Ho ritrovato nuova speranza che Dio compirà una grande vittoria per la verità e con la verità. E per farlo potrà sicuramente servirsi di persone che, come abbiamo sentito oggi nella predica, mettono da parte se stesse, si fanno da parte, mettono da parte le proprie idee, i propri desideri, i propri progetti, mettono davvero da parte tutto affinché il Signore possa avere la sua via con noi. Questo è profondamente radicato in me, non solo fare qualcosa, ma lasciare che sia Dio a fare ciò che deve essere fatto, nient'altro. Lui è il Signore. Non siamo noi a dirgli cosa deve fare, ma è Lui a dirci cosa desidera che facciamo. Non sono i servi a decidere cosa fa il padrone, ma il padrone, il Signore, decide cosa fanno i servi e le serve. Dio ha promesso di riversare il suo spirito su ogni carne. Ha promesso di darci un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita affinché non camminiamo più nelle nostre vie, ma nelle vie di Dio, come scrive il profeta Geremia. Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Non c'è stato quasi mai un tempo in cui fosse così difficile vedere chiaramente la via di Dio, proprio perché esistono già così tante interpretazioni in tutte le denominazioni, tutte venivano, sono state insegnate in modo diverso, e a ciò si aggiunge la tragedia, diciamolo chiaramente, all'interno del messaggio di questi ultimi giorni, che sono sorte tante direzioni diverse e per motivi diversi, per interessi diversi. Per Dio può esserci solo un'unica direzione, e la direzione di Dio è sempre orientata secondo la parola. Non c'è altra possibilità. La parola di Dio rimane per sempre il metro di misura, la luce che illumina i nostri passi e guida il nostro cammino. Ma dato che oggi abbiamo questa visita, una visita illustre tra noi, forse dovrò fare questa osservazione, o anche senza un dovere la farò comunque. Non solo noi, e io particolarmente, abbiamo sperimentato cosa significa quando le persone seguono dottrine diverse, ma proprio Sara, la figlia minore del fratello Branham, ha dovuto sperimentare in modo potente in se stessa cosa significa non seguire la stessa strada dei suoi fratelli, la sofferenza che ha dovuto sopportare. Tutto ciò che ha dovuto sopportare è indescrivibile, non si può esprimere in parole. Chi oggi non dice sì, amen a tutto, viene tagliato fuori anche dai propri familiari e non viene più rispettato per nulla. Le persone che parlano dell'amore perfetto di Dio, che dicono che il Signore è venuto, hanno fatto tutto tranne quello che si potrebbe fare in sua presenza. Per anni ha chiesto perché tra tutti i fratelli non si sente più parlare solo del fratello Frank, che negli anni iniziali ha iniziato tutto questo secondo il volere e la guida di Dio, mentre degli altri fratelli si sente molto. Ma anche questa domanda è facile rispondere. Non ho mai e non lo farò mai in futuro preso una direzione o perseguito una cosa. Crediamo con tutto il cuore in ciò che Dio ha rivelato attraverso la sua parola, e sappiamo che Egli è il Dio della parola, non delle interpretazioni e di ciò che gli uomini dicono o che chiamano all'esistenza. Credo che per la nostra sorella il soggiorno qui sia una benedizione. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che le hanno stretto la mano e le hanno dimostrato il loro affetto. Sono dell'opinione, per non dirvi, sono convinto che Dio abbia persone sincere e che molte di loro siano sincere, ma nel modo sono nell'errore. Si può essere sinceri e tuttavia sbagliati. L'importante è che siamo sinceri davanti a Dio, che abbiamo rispetto per la sua parola e che non andiamo oltre il contenuto della parola. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. E a volte ho desiderato che alcuni dei fratelli che predicano tante cose trovassero se stessi e si chiedessero se lo proclamerebbero anche alla presenza del Signore e alla presenza di tutti i profeti e gli apostoli. Certamente no. Perché se un uomo di Dio fosse lì seduto ad ascoltare, dovrebbe alzare la mano e dire: un momento, per favore, non così. Si può e si deve predicare solo ciò che sarà valido davanti a Dio in quel giorno. E qui penso alla testimonianza del fratello Branham quando era ancora sulla terra e fu portato dietro la cortina del tempo e milioni di persone gli si avvicinarono e tutti lo abbracciavano, esultavano e dissero: «Nostro amato fratello, siamo così felici di vederti qui». E lui guardava tutto ciò che accadeva e poi arrivò la cosa più importante quando poté dire: «Ho predicato ciò che Paolo ha predicato, ho battezzato come lui ha battezzato» e così via. E tutti esclamarono: «Su questo riposiamo». Non vogliamo entrare nei dettagli delle cose che sono andate storte. Sarebbe un peccato sprecare tempo in questo. Ma vorrei forse menzionare ancora una cosa. È giunto il tempo di porre fine alle attività di coloro che ingannano le persone sincere e che Dino continui la sua marcia trionfale non per noi, ma per amore della sua parola che ha rivelato in modo così meraviglioso. E ci ha anche aperto la comprensione delle scritture affinché ne siamo ancorati e rafforzati, non ci lasciamo sviare. Ci sono due o tre cose che mi stanno a cuore. Il primo passo della scrittura lo troviamo in Prima Timoteo capitolo 3 versetti 14 e 15. Di solito si legge anche il versetto 16. Oggi vorrei leggere i versetti 14 e 15 di Prima Timoteo 3. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa di Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Questo versetto è di straordinaria importanza. La Chiesa del Dio vivente non è un mercato, non è un luogo di ritrovo per spirite e dottrine di ogni genere. La Chiesa del Dio vivente è stata testimoniata e chiamata all'esistenza dalla parola e dallo spirito della verità. La Chiesa del Dio vivente alla Chiesa del Dio vivente è stato affidato il compito divino di amministrare fedelmente fino alla fine ciò che ci è stato affidato con tutta serietà e diligenza. Se si desidera avere molte cose diverse, allora bisogna andare nel posto giusto, ovvero direttamente a Roma. Lì ci viene descritto che questa Babele è diventata una gabbia per tutti gli animali e gli uccelli impuri, ma non la Chiesa del Dio vivente. Ve lo leggo dall'Apocalisse capitolo 18, qui nel versetto 2, Apocalisse 18, versetto 2, c'è scritto: «Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia, la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole». Questo è l'opposto di ciò che è la Chiesa del Dio vivente. La Chiesa del Signore è veritiera, ha ricevuto la parola in purezza e chiarezza e la trasmette così. Questa grande gabbia in cui c'è posto per tutti gli uccelli, coloro che hanno qualcosa in testa o qualsiasi altra cosa, hanno tutti posto lì, ma non nella Chiesa del Dio vivente, perché essa è il fondamento della verità, la colonna, il fondamento, l'elemento portante della verità. E quindi nulla che sia menzogna ed errore può avere posto nella Chiesa del Dio vivente. La parola di Dio è la verità. le interpretazioni sono inganno. E fin dall'inizio abbiamo tracciato questa chiara linea di demarcazione. Non dimenticherò mai quando, durante uno dei primi viaggi missionari, quando, parlando del peccato originale, mi resi conto di quanto fosse grande il fatto che Dio il Signore avesse dato la parola originale ad Adamo, il quale poteva vivere eternamente alla presenza di Dio, e poi è arrivato il serpente e ha capovolto la parola, aggiungendovi un punto interrogativo, modificandola leggermente e riproponendola. E così si è verificata la catastrofe. La parola è vita, la parola è stata data dallo Spirito, ma guai se la parola viene modificata, se viene distorta, allora diventa una menzogna totale. Ora però la Sacra Scrittura nella lettera di Giovanni dice che nessuna menzogna ha origine dalla verità. Forse dovrei leggere questi passi della Bibbia, specialmente per i nostri amici che forse non conoscono bene la lingua tedesca. In ogni caso è scritto che nessuna menzogna ha origine dalla verità. Chi l'ha già trovato? Nel capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, precisamente nel versetto 6, si legge: noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi. No, non è questo che intendo. Mi riferisco al passo in cui si parla della menzogna. Qualcuno l'ha trovata per aiutarmi? Altrimenti ve la darò più tardi. Potete farlo, probabilmente potete leggere in Giovanni 2 e si potrebbe leggere dal versetto 18. In ogni caso è chiaro che la parola di Dio viene utilizzata solo in un secondo tempo a scopo decorativo, ma non che una menzogna provenga dalla verità. La menzogna proviene da una fonte completamente diversa, e così i passi della Bibbia vengono travolti e utilizzati solo a scopo decorativo, perché la verità viene da Dio e la menzogna viene dal diavolo, che è un bugiardo fin dal principio, e queste due cose sono incompatibili. La menzogna era e rimane menzogna, la verità e rimane verità in eterno. Per questo nessuno ci serve il rancore se non siamo in grado di scendere a compromessi. Semplicemente non è possibile. L'amore per Dio è sempre l'amore per la verità, non ai compromessi, ma sempre alla verità. Vi leggo anche questo dal secondo capitolo della seconda lettera ai Tessalonicesi. 2 Tessalonicesi, capitolo 2, leggiamo qui il versetto 11. Verso 11, sì, forse anche il versetto 10. Con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. L'amore di Dio è l'amore per la verità. E la verità è rimane la parola di Dio, non può essere altrimenti. Noi lo sappiamo. A questo proposito, sulla base della predica che abbiamo ascoltato, mi sta a cuore leggere una parola del profeta Geremia. E devo dire onestamente che quando viene pronunciata una predica del genere ci sentiamo tutti interpellati. E non solo questo, ci entra nel profondo dell'anima, soprattutto noi che abbiamo il privilegio di ascoltare tutte queste cose e poi ci rendiamo conto che qua e là ci manca qualcosa e non siamo ancora dove Dio vorrebbe che fossimo, causando forse preoccupazione e dolore al Signore. Geremia capitolo 2, versetti 12 e 13. Geremia 2, versetti 12 e 13. O cieli, stupite di questo, inorridite, restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Andava in questa direzione ciò che è stato esposto nella predica. Dio ha acqua fresca e viva, egli non vuole che la lasciamo ristagnare e che si accumuli ogni sorta di cosa, al contrario, vuole che tutto venga lavato via e trascinato via e che non si formi acqua stagnante, ma che ci sia acqua fresca e vivente dalla fonte dove la nostra anima possa dissetarsi. Se non è così e lo abbiamo sperimentato tutti, allora vorremmo noi stessi in qualche modo fare qualcosa, un dispositivo, e pensiamo di trovare l'acqua, ma non ci riusciremo. Dobbiamo tornare al Signore, e Lui è la roccia che è stata colpita e da cui ancora oggi scorga acqua viva. Egli disse: chi ha sete venga a me e beva. Credo che abbiamo sete. A volte penso di non poterlo sopportare più e dico: Signore, quanto tempo dovremo ancora aspettare prima che Tu ti manifesti e aiuti il Tuo popolo? Voglio leggere dalla parola che fratello Branham aveva letto, da cosa era Due Re, credo, è corretto? Due Re, capitolo 3, da qualche parte ho letto una parola che ho collegato a questo, ovvero ciò che accadde nella casa di quella vedova che era corto di olio. Anche questo ci è stato mostrato, che il Signore vuole riversare il suo spirito e l'olio nelle sacre scritture. È sempre un buon paragone, un riferimento allo Spirito Santo. C'è qualcosa di meraviglioso nel secondo libro del Re, capitolo 4. Due Re, capitolo 4, versetto 2. Eliseo le disse: che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? La donna rispose: la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Tutto il resto non c'era più, era finito. Il marito era morto, la donna era indebitata, non c'era più nulla, solo un po' d'olio nel vasetto. Poi continuiamo a leggere. Allora egli disse: va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi, e a mano che saranno pieni falle mettere da parte. La donna se ne andò, si chiuse in casa con i suoi figli, questi le portarono i vasi e lei vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Egli le rispose: non ci sono più vasi, e l'olio si fermò. È un passo meraviglioso, soprattutto se si considera che spesso noi credenti pensiamo che sia un uomo di Dio e sia un servo di Dio, è sempre un uomo di Dio, un servo di Dio fa questo, ma qui è stata la donna a farlo, che era in difficoltà. Lei lo fece, ha obbedito secondo la parola che le era stata data. Non è stato l'uomo di Dio ad andare a prendere il vaso e poi ha riempito tutti i vasi. Era lei che doveva andare, doveva fare con fede ciò che le era stato detto. E lo stesso Dio che era con i profeti è sempre stato anche con coloro che hanno agito secondo la parola di Dio, che Dio ha rivolto al popolo o ai singoli individui. Immaginate, non ci viene detto quanti recipienti, ma lei doveva far portare dall'intero vicinato tutti i vasi che c'erano e poi doveva cominciare a versare, sì, ma nella sua brocca era rimasto solo un po' di olio e ora doveva riempire tutti i vasi con quel poco che era rimasto. Cosa è successo? È avvenuto un miracolo di moltiplicazione perché lei ha agito con fede secondo la parola di Dio. Cari, dobbiamo renderci conto di questo. Dio viene onorato nella sua grandezza e maestà quando gli diamo la possibilità di compiere miracoli. Allora può rivelare la sua presenza, il suo potere e la sua forza. Ogni volta che leggo l'Antico Testamento, in particolare il racconto dell'uscita del popolo di Israele attraverso il Mar Rosso, tutto il resto sembra meno maestoso rispetto a quando si legge il versetto e le acque si fermarono come due muri a destra e a sinistra, come murate, come colate, come se qualcuno avesse colato un muro di cemento e lì fosse finita. Ecco un bel modo per descriverlo. Diciamo che questa sala fosse terra ferma, sì, acqua lì, acqua qui come muro, l'acqua come muro. Sì, chi ha messo lì dentro il prodotto che fa sì che l'acqua si leghi improvvisamente e diventi un muro? Chi l'ha fatto? È semplicemente maestoso, se così si può dire. Ci credo con tutto il cuore, io ci credo senza nemmeno sforzarmi. Sia lodato il nome del Signore. È meraviglioso quando Dio può testimoniare la sua onnipotenza. Lo stesso è scritto per il Giordano, che si fermò su entrambi i lati e permise al popolo di Israele di attraversarlo. Qui c'era una donna in difficoltà, anche noi siamo in difficoltà, le nostre lampade stanno per spegnersi, siamo tutti a corto di olio e ora potrebbe succedere che dobbiamo ancora dare, ma almeno deve bastarci. La lezione da trarre è che non solo gli uomini di Dio agivano nella fede sulla base della parola, ma anche coloro ai quali la parola è stata rivolta. Possiamo agire con fede, Dio sarà con noi come lo è stato con coloro che ha incaricato e che hanno parlato in suo nome. Il mandato missionario ci è stato nuovamente presentato da Matteo e da Marco, in particolare da Marco capitolo 16, il Vangelo più conosciuto di tutti per quanto riguarda il mandato missionario. E qui viene data l'istruzione generale, Marco 16 dal versetto 15, e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Qui si parla di tutti i credenti, non solo degli 11 o 12 discepoli che vengono inviati, ma tutti i credenti. Chi crede e viene battezzato sarà benedetto da Dio, sarà riempito, sarà equipaggiato, sarà una testimonianza vivente, un testimone di ciò che Dio ha fatto. Tutti, non solo i predicatori, ma tutti coloro che sono diventati credenti devono qui sperimentare ciò che è scritto. Allora, se teniamo presente la parola che è stata menzionata anche in Giovanni 14, 12, Giovanni 14, versetto 12, se teniamo presente questo, qui ora ci viene rivolto direttamente, probabilmente a noi, detto per noi: in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Anche questo lo abbiamo sentito molto chiaramente. In quel tempo il Signore Gesù poteva essere a Gerusalemme o a Gerico, ora può essere presente ovunque attraverso lo Spirito Santo, per confermare la parola in coloro che sono diventati credenti, per vegliare affinché essa si adempia in coloro che credono con tutto il cuore. Ogni volta che ascolto il ritornello, specialmente durante le prediche, e in particolare il ritornello solo a Bifede, mi si stringe il cuore, perché penso a ciò che ho detto a me stesso e al Signore al funerale del fratello Branham. Cantare lo possiamo fare tutti. Tutti noi possiamo cantare solo a Bifede. Quando ho visto che la bara del fratello Branham scendeva giù nella terra, calato nella tomba, nella fossa, sono stato colto da un grande dolore. È stato indescrivibile, non si può ripetere ciò che accade dentro una persona in momenti come quello. E il canto, il ritornello solo a Bifede, è stato cantato forse 20 o 30 volte. Non c'era nessuno che potesse ancora credere così pienamente. Eravamo tutti toccati, sconvolti. Per noi era crollato un mondo, e alla fine non riuscivo più a cantare perché avevo pianto tantissimo ed ero interamente molto, molto combattuto. Ma ho detto questo: Signore, l'uomo che credeva veramente è stato messo nella fossa e sepolto, e tutti noi che siamo rimasti possiamo cantare solo a Bifede, ma possiamo davvero credere? Allora, sapete, ci si sente sempre colpiti perché si vede la propria impotenza. Come ha già detto il nostro fratello, non guardiamo a noi stessi, guardiamo al Signore, ma ci farebbe bene vedere presto, al più presto, che Dio si abbassa verso di noi. Avete lo stesso desiderio? Vorrei davvero saperlo. Forse perché qui sono un po' isolato dall'impianto di amplificazione, non sento mai l'eco proveniente dall'assemblea. A volte mi sembra davvero che tutti stiano dormendo, che nessuno sia più coinvolto e che in qualche modo nessuno sia più del tutto partecipante. Ma vi chiediamo di seguire l'annunzio e di essere in attesa. Non sappiamo infatti in quale momento potrà accadere, sarà all'improvviso, senza preavviso, accadrà. Dobbiamo aspettarcelo ogni volta, e quando arriverà riguarda Dio, ma sicuramente arriverà presto. Poi c'è un'altra parola che mi commuove da circa 14 giorni, Isaia 51, versetto 12, e poi anche 14 in particolare. Io sono colui che vi consola. Abbiamo tutti bisogno di conforto, è vero? Tutti abbiamo bisogno di conforto, non c'è nessuno qui che non abbia qualche difficoltà nella propria vita o nel proprio cuore. Siamo molto ansiosi di ricevere conforto, e il Signore dice: io sono colui che vi consola. Ora sorge la domanda: chi sei tu che temi l'uomo che deve morire, il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? A volte abbiamo paura degli uomini invece che di Dio, E la domanda è: chi sei tu che temi l'uomo che deve morire? Sempre cosa dirà la gente e così via, sono tutti mortali, non hanno nulla da dire, parlano solo tanto, non hanno nulla da dire. Ed è sempre stato così, chi ha qualcosa da dire lo dice in modo conciso e sensato, chi non ha nulla da dire parla molto, e ciò che dice non è affatto utilizzabile. Qui c'è scritto: chi sei tu che temi l'uomo che devi morire? Ci sono tra noi persone che hanno paura degli uomini? Pensavano, sì, adesso che cosa diranno e come mi metterò in imbarazzo e così via. Sono tutti mortali, scompariranno tutti come l'erba e non ci saranno più. Temiamo Dio, il timore degli uomini svanirà e scomparirà. Il Signore sarà con noi, come ha promesso. E poi, con riferimento a questo timore degli uomini, si dice come accusa: hai dimenticato il Signore. Ora arriva un magnifico paragone: hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e ha fondato la terra. Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore, quando si prepara a distruggere. Ma dov'è il furore dell'oppressore? Davanti al furore dell'oppressore. Ma ecco il confronto: hai dimenticato il tuo creatore, cioè il Dio del cielo e della terra, a cui è dato ogni potere, che è presente per aiutare in ogni situazione, per sostenerci. Egli ha promesso di non abbandonarci e di non lasciarci soli, ma di essere con noi fino alla fine del mondo. E chi sei tu per dimenticare il Signore? Se non dimentichiamo il Signore, allora abbiamo fede, allora siamo pieni di fiducia, soprattutto quando ricordiamo e riponiamo in Lui la nostra fiducia. Ma se lo dimentichiamo e non abbiamo fede in Lui, allora gli rendiamo disonore e Lui si presenta a noi come il creatore del cielo e della terra, che ha fondato saldamente la terra. Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore. Sì, chi è l'oppressore? È un nemico sconfitto, non importa di che tipo sia. Il nostro Dio ha l'ultima parola e noi possiamo guardare a Lui con fede, ed Egli manterrà la Sua parola e resterà fedele ai Suoi. Qui è scritto ancora: ma dov'è il furore dell'oppressore? Verrà quindi il giorno in cui non vedremo più l'oppressore, sarà scomparso, sarà andato via. Il Signore ripulirà tutto, si prenderà cura del suo popolo e della causa del suo popolo, e guiderà la causa del suo popolo. C'è perfino una parola che lo dice, sempre nello stesso capitolo, Isaia 51, versetto 22. Così parla il tuo Signore, il Signore, il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo, che difende la causa del suo popolo. Amen. Egli difende la causa del suo popolo. E poi arriva il versetto 14. Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato. Quindi non già in quel momento, ma sarà presto liberato. Il significato è facile da capire: quando qualcuno viene aggredito, colto di sorpresa e legato, viene reso incapace, per così dire, di fare qualcosa. E qui è scritto: colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato. Qualcuno ha aggredito un altro, lo ha legato, non si può più liberarsi, si trova in una brutta situazione, non sa cosa fare, non sa come uscirne. Qui c'è scritto: colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. E questo deve parlare Anche oggi a noi siamo tutti solo esseri umani e nessuno si illuda di essere al di sopra di tutte le cose. A volte siamo deboli, a volte siamo più forti, ma siamo onesti. Non abbiamo spesso la sensazione di non essere ancora nella libertà divina come vorremmo, che c'è ancora qualcosa, siano esse circostanze o qualsiasi altra cosa, che ci impedisce di essere ciò che dovremmo essere. Non ci si sente a proprio agio nella propria pelle. Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Come disse già Davide, scrisse nei Salmi, vorremmo vedere l'esercito di Dio e il suo popolo. Il popolo di Dio sarà pieno di volontà nel giorno di questa marcia dell'esercito di Dio. Più passa il tempo, più desideriamo vedere la grazia del Signore, essere testimoni della conferma della parola che ha dato, e che la vittoria di Dio possa essere cantata nelle capanne dei giusti, che i lamenti, le lamentazioni e il dolore abbiano fine. Dio vuole liberare i prigionieri, vuole scioglierli, liberarli. È l'oppressore che ha fatto sì che ci trovassimo in situazioni che non vanno bene a nessuno di noi. Improvvisamente ci si chiederà, ma dov'è andato? Dov'è il molestatore, l'oppressore? Dove sono tutti quelli che hanno molestato? Saranno spariti. Il Signore si prende cura del suo popolo per condurlo in modo meraviglioso. Allora lo diamo il suo nome, perché sappiamo che non è stato un uomo a farlo, ma il Dio vivente. Riassumiamo ciò che è stato detto e annunziato qui questo fine settimana. Dio vuole rivelarsi, ci ha donato la sua parola per grazia, ci ha salvati, eppure non ci sentiamo a nostro agio, perché sappiamo che Dio ha ancora di più in serbo per noi. Non potremmo desiderarlo se non fosse già stato preparato per noi. Dio ha già preparato tutto in modo meraviglioso. Dobbiamo solo aspettare il momento giusto, e allora avverrà come Egli ha detto. Il messaggio precede sempre, per poter poi compiere nel popolo di Dio ciò che è stato annunziato e promesso. Alla fine la Chiesa deve tornare ad essere come era all'inizio, pienamente restaurata, riempita con la potenza dall'alto. Ma noi vogliamo vedere Gesù come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vogliamo essere testimoni di una tale liberazione nel popolo di Dio e tra il popolo di Dio, in mezzo al suo popolo, che nessuno debba più pregare per l'altro, che tutti siano aiutati all'improvviso, che la mano di Dio scenda su di noi in modo così potente, attraverso una potente fusione dello Spirito Santo, che il Signore scendesse come ai tempi di Salomone, quando il Tempio fu consacrato e la gloria del Signore riempì l'intero Tempio, così che i sacerdoti non potevano svolgere il loro ministero. E anche nel Nuovo Testamento, quando la gloria del Signore discese, lo Spirito scese e riempì coloro che erano diventati credenti. Dio farà lo stesso alla fine dei tempi, e quel tempo deve essere molto, molto vicino. Quando osservo gli eventi politici, in particolare mescolare quelli politico-religiosi, perché questa è la parte a cui dobbiamo prestare particolare attenzione. Vedo come tutto il mondo viene sedotto, è proprio davanti ai nostri occhi e lo vediamo. Quando poi penso a quanti cercano l'anticristo tra gli ebrei e in tutto il mondo, basta andare in Vaticano, è lì che è seduto. Quelli che lo cercano possono risparmiarsi il viaggio, devono solo guardare e avranno l'intera descrizione. Il fratello Rossi dice: non vedono, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono. Ma Dio parlerà anche a loro, o almeno a coloro che oggi sono ancora detenuti nelle prigioni, non possono aiutare se stessi. Il Signore ha aperto una strada, è destinata al suo popolo. Recentemente abbiamo letto anche il passo del profeta Isaia, capitolo 35, che vorrei leggere ancora in conclusione. Isaia, capitolo 35, versetto 8. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli che la seguiranno, per quelli soltanto. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Una parola meravigliosa. Come Dio aprirà una via naturale per Israele, così ha donato al suo popolo una via santa. E su questa via di Dio, egli stesso dice: io sono la via. Su questa via di Dio anche gli stolti non la mancheranno, gli insensati. Non occorre essere particolarmente intelligenti per seguire il Signore. Ditemi quanto è intelligente una pecora. Non può fare a meno del pastore, non ha alcun senso dell'orientamento. Il pastore ne è responsabile. Le pecore sono fatte così. A volte, quando penso a tutto ciò che, in cui si crede, bisogna davvero dire che sono pecore che non sanno distinguere e che improvvisamente non seguono più la voce del buon pastore, ma hanno ascoltato altre voci. Il Signore dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Là sarà una strada maestra, non con ostacoli e impedimenti, una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Chi può camminare su questa via? I redenti, i purificati dal sangue dell'agnello, possono camminare su di essa. Essa è la strada, qui il sentiero, è destinata solo al suo popolo, non agli altri, riservata esclusivamente al suo popolo. Chi cammina su quella strada, anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Possa Dio concederci la grazia di seguirlo come pecore del suo pascolo, come gregge della sua mano, senza pensare di conoscere da soli la via da noi stessi, ma ascoltare davvero solo la sua voce. E possa Dio il Signore riuscire oggi a rivolgere a tutti noi l'appello a consacrare nuovamente la nostra vita a Lui, a mettere la sua disposizione, come ho detto abbastanza spesso. Chi vuole servire Dio deve cominciare oggi, non domani. L'oggi che Dio ci dona deve essere utilizzato per seguire Gesù. A che servirebbe all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perdesse la propria anima? A che servirebbe ai credenti percorrere un lungo cammino per poi rimanere fermi? Chi perseverà fino alla fine sarà coronato. Dio desidera una schiera di persone che perseverano semplicemente fino alla fine, che rimangono fedeli in ogni circostanza. E come abbiamo visto dalla parola, colui che è stato legato sarà presto liberato. Dio celebrerà una gloriosa vittoria. Ci sarà ancora gioia e giubilo nelle capanne di giusti e canteranno della vittoria che Dio ci ha dato per grazia. È la fede e la vittoria che ha vinto il mondo. Non guardiamo a noi stessi né alle circostanze che forse ancora in qualche modo ci trattengono, ma al Signore che ha potere su tutto. In un attimo può cambiare le cose, e ciò che prima era non è più, e ciò che non è, c'era, c'è. Abramo confidava nel Signore, anche noi confidiamo nel Signore nostro Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Amen. Alziamoci e preghiamo insieme. Diamo a Lui la gloria. Inchiniamo il capo, rimaniamo in silenzio e in preghiera e nella fede davanti a Dio. Anche in questo culto il Signore vuole ancora fare qualcosa, vuole testimoniare se stesso, vuole salvare, liberare, aiutare, vuole fare ciò che ha promesso, perché così sarà onorato. Anche adesso vorrei chiedere, forse alcuni di voi desiderano consacrare la propria vita al Signore. Pensiamo anche a tutti i giovani, a tutti coloro che rimandano una decisione e nel loro cuore sanno che Dio li ha chiamati e che sono predestinati alla vita eterna. Cari, oggi è il giorno, oggi è l'ora di consacrare la vostra vita al Signore. Chiunque voi siate, il Signore vi chiama, venite a Lui. E dice, il Signore chiama e dice, chi viene a me non lo respingerò. Mentre tutti teniamo la testa china e gli occhi chiusi, rimanendo in preghiera, vorrei chiedere se qualcuno ha il coraggio di alzare la mano e dire nel proprio cuore, oh Dio, oggi voglio consacrarti la mia vita. C'è qualcuno che desidera alzare la mano? Dio ti benedica, Dio ti benedica. C'è qualcun altro? Forse ci sono altre necessità, qualunque esse siano. Prima di pregare, ci sono altre necessità qui? Necessità particolare che avete? Grazie, grazie, grazie. Dio vede, grazie, grazie. Ci sono altre necessità? Grazie, Dio vede tutto. Lui sa, noi crediamo che Lui ci ascolta. Adesso preghiamo. Signore nostro Dio, Creatore del cielo e della terra, Tu sei un Dio personale. Hai ristabilito la comunione, hai rimosso la barriera, hai eliminato l'inimicizia. Oh Dio, se per colpa nostra o per circostanze avverse siamo considerati semi prigionieri o addirittura legati, amato Signore, ti preghiamo di intervenire con un'autorità nella nostra vita, affinché tutte le catene si spezzino e tutti i prigionieri siano liberati per poterti servire nella libertà dei figli di Dio, che non siano le circostanze a tenerti prigionieri, ma che noi siamo al di sopra delle circostanze e che attraverso la Tua grazia siamo portati a un livello superiore. Amato Signore, Tu sei un Dio fedele e veritiero. Il tempo è già abbastanza lungo e siamo stanchi di questa situazione. Vogliamo che Tu intervenga e Ti manifesti con potenza. Ti presentiamo tutti coloro che hanno alzato le mani, indipendentemente da ciò che chiedono e implorano. Tu concediglielo per grazia. Dio fedele, noi condividiamo i nostri sentimenti, preghiamo gli uni per gli altri e crediamo che Tu aiuterai tutti perché il tuo sacrificio è stato portato. Amato Salvatore, ti preghiamo tutti insieme, sii misericordioso con il tuo popolo. Mostraci la via che dobbiamo seguire, mostraci ciò che desideri che facciamo. Te lo chiediamo con tutto il cuore perché l'opera che stiamo, è la tua opera dove noi camminiamo, la parola che proclamiamo è la tua parola, il popolo che serviamo è il tuo popolo, le pecore che pascoliamo sono il tuo gregge. Signore amato, abbi pietà di noi per amore del tuo santo nome. Ti invochiamo dal profondo del nostro cuore, ascolta il nostro grido e vieni il nostro aiuto. Allora chiederemo dove sono finiti i nostri oppressori, sono spariti. Amato Signore, quando tu ti alzi, i nemici cadono all'indietro. Allora si disperdono e non ci sono più. Dove sono ora tutti i tuoi oppressori? Allora diremo dove sono i finiti tutti i calunniatori, tutti gli oppressori, tutti coloro che ci hanno causato sofferenze e difficoltà, non ci saranno più. Tu ti prendi a cura del tuo popolo, per questo ti ringraziamo. In particolare lodiamo la forza del tuo sangue, la forza della tua parola e la forza del tuo spirito. Sono questi tre che rendono testimonianza e agiscono nella nostra vita. Il sangue dell'agnello, lo spirito di Dio e la parola di Dio. Amato Signore, tu hai una chiesa che la tua carne, il tuo corpo, il fondamento è il pilastro della verità. In essa hai posto solo la verità, resa portatrice, colonna e fondamento della verità. Amato Signore, fa che fino alla fine nella tua chiesa si trovi solo la pura verità divina. Tu sei il capo e dici: io sono la via, la verità e la vita.